Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, psoriasi, arriva in Italia guselkumab, AIDS, prodotto in Italia un nuovo farmaco per le forme difficili, l'infertilità causata dal diabete, tumore del seno, si può ridurre la tossicità della chemio. Bentrovati da Marco Caracciolo. Guselkumab è il primo trattamento biologico che inibisce in modo selettivo l'interleuchina 23, disponibile in Italia per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave. Sentiamo il servizio di Marina Serra.
In occasione della giornata mondiale della psoriasi, Janssen annuncia l'arrivo in Italia di guselkumab, il primo trattamento biologico inibitore selettivo dell'interleuchina 23, indicato per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica. Antonio Costanzo, responsabile di unità operativa dermatologia, Istituto Humanitas di Milano.
Guselkumab è il primo trattamento biologico che inibisce in modo selettivo l'interleuchina 23. Che cos'è l'interleuchina 23 e come funziona guselkumab?
Guselkumab è il primo trattamento che blocca selettivamente una citochina molto importante nella patogenesi della psoriasi. È la citochina interleuchina 23. Questa citochina è composta da due subunità, una si chiama P40, l'altra P19. Guselkumab blocca selettivamente la subunità P19. Perché è così importante nel trattamento della psoriasi? Perché si è scoperto che questa interleuchina 23 è presente ad alti livelli dentro le placche psoriasiche e controlla lo sviluppo di cellule importantissime per la psoriasi. Queste cellule si chiamano T helper 17, sono dei linfociti che vengono istruiti a produrre interleuchina 17, interleuchina 22 ed altri fattori infiammatori dall'interleuchina 23. Quindi bloccando l'interleuchina 23 noi blocchiamo il controllore dell'infiammazione cutanea.
E quindi cosa succede da un punto di vista, diciamo, macroscopico?
Succede che molto velocemente, nel giro di poche settimane, la psoriasi scompare dalla pelle dei pazienti. In circa il 50% dei pazienti scompare completamente. In un altro 60%, per arrivare a un 80% totale, scompare più del 90%. Quindi c'è una pulizia totale o subtotale in circa l'80% dei pazienti trattati con guselkumab. Abbiamo i dati adesso a 3 anni, sono usciti proprio il 22 ottobre, che confermano che a 3 anni di terapia continua con guselkumab, l'80% dei pazienti che ha raggiunto quella soglia di efficacia, cioè una pulizia totale o subtotale della psoriasi, mantiene il risultato. Questo comporta un miglioramento della qualità della vita importante per i nostri pazienti.
Tossicità?
Una tossicità d'organo vera e propria non c'è, perché questo è un anticorpo monoclonale, quindi non è un farmaco chimico che entra dentro le celluline. Questo farmaco blocca la citochina interleuchina 23 nel sangue e nei tessuti senza entrare dentro le cellule. Quello che si è osservato è un leggerissimo aumento del numero delle infezioni del alto tratto delle vie respiratorie, che però non differiva rispetto al farmaco con cui è stato comparato, che era un anti-TNF, l'adalimumab. Quindi c'è un leggero aumento rispetto ai pazienti trattati con placebo, come per quasi tutti i farmaci biologici, delle infezioni del primo tratto delle vie respiratorie senza nessun altro segnale pericoloso.
La psoriasi è una grave malattia cronica, non trasmissibile, dolorosa, sfigurante, invalidante. L'impatto negativo sulla qualità della vita è spesso superiore a quello di altre malattie croniche più conosciute. Sentiamo Ugo Viora, vicepresidente di ANAP Onlus, associazione nazionale Gli Amici per la Pelle, a sostegno dei malati di psoriasi e di altre malattie dermatologiche croniche.
Psoriasi vuol dire innanzitutto malattia cronica. Malattia cronica è già di per sé, la diagnosi di malattia cronica per chiunque è un cambiamento radicale di vita. In più la psoriasi colpisce quelle parti più visibili del corpo, che solitamente sono il volto, le mani, e quindi significa anche immediatamente imbarazzo. Imbarazzo perché ci si sente giudicati, ci si sente inadeguati a quello che è l'attuale modo di vivere, che è tutto basato sull'apparire, e quindi si rischia di autoescludersi per non essere esclusi dalle altre persone. In più psoriasi vuol dire non solo cute, ma anche tante altri organi del nostro corpo colpiti, vuol dire malattie da affrontare, vuol dire obesità molto spesso, vuol dire depressione, vuol dire ansia, e tutte cose che oltretutto complicano anche quello che è l'efficacia delle terapie e il percorso terapeutico di per sé. Quindi patologie molto, molto serie, anche se apparentemente ancora vista come quattro pustolette che al massimo ti danno un po' di prurito.
Verrà prodotto a Parma per tutto il mondo il nuovo farmaco anti-HIV Fostemsavir per il trattamento delle forme più difficili dell'infezione. Antonella Pitrelli ha sentito Massimo Galli, presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, e Luis Arosemena, presidente e amministratore delegato di GSK Italia.
Inaugurato nello stabilimento GSK di Parma, un nuovo impianto in cui verrà prodotto Fostemsavir, farmaco sperimentale per l'infezione da virus HIV per i pazienti multitrattati e resistenti alle cure tradizionali.
È un nuovo farmaco che appartiene a una nuova classe di antiretrovirali. Lo utilizzeremo soprattutto in persone che hanno avuto un precedente fallimento terapeutico, brutto termine che però indica le situazioni in cui non c'è più stata risposta ad altri regimi terapeutici, altri gruppi di farmaci utilizzati assieme. Perché questo avviene? Perché in determinati casi il virus riesce, moltiplicandosi, a dar vita a mutanti resistenti che prendono poi il sopravvento e che non vengono più curati da determinati schemi terapeutici.
Ricerca e innovazione per la cura dell'HIV non si fermano, come dimostra l'impegno anche economico, circa 30 milioni, che nel tempo record di 15 mesi ha portato alla realizzazione della struttura, che, lo ricordiamo, sarà polo produttivo di questa classe di farmaci per tutto il mondo.
L'Italia è oggi il primo paese in Europa in produzione del settore farmaceutico, quindi avere un contesto favorevole per l'investimento, avere un contesto favorevole per sviluppare innovazione in questi settori sono molto importanti, e l'Italia ha di questi elementi.
Si stima che i problemi di concepimento interessino il 15% delle coppie italiane. Tra le numerose cause di infertilità, il diabete. Massimiliano Bordignon ne ha parlato con Olga Di Sotteo dell'ospedale Niguarda di Milano.
È ancora troppo bassa la consapevolezza da parte degli uomini dei pericoli che il diabete mellito può provocare riguardo alla fertilità maschile, un problema che negli ultimi decenni è diventato una vera e propria malattia sociale, visto che si stima come il 15% delle coppie possa andare incontro a difficoltà nel concepimento, con una sostanziale equa ripartizione tra fattori maschili, femminili e di coppia. L'infertilità a causa del diabete mellito colpisce però soprattutto gli uomini, infatti la motilità spermatica in questi casi è significativamente più bassa. Nelle donne con diabete, a meno di altri disturbi, non vi è invece evidenza di fertilità ridotta. Per questo programmare la gravidanza in un periodo di ottimale controllo metabolico è indispensabile per minimizzare possibili malformazioni nell'embrione, che con un diabete mal gestito si presentano con una frequenza 4-5 volte superiore rispetto alla popolazione generale.
Molto spesso si pensa che tutte le cause di mancata gravidanza dipendano dalle donne. In realtà, per quanto riguarda il diabete, il paziente più frequente è l'uomo. Perché? Perché sicuramente ha un liquido seminale con degli spermatozoi meno vitali, che determinano grossi problemi a livello poi di formazione dell'embrione. Nelle donne invece la fertilità è più conservata. Il 95% delle donne affette da diabete possono avere un bambino senza particolari problemi.
Una nuova classe di farmaci in aggiunta alla terapia ormonale nelle donne con tumore al seno avanzato ha dimostrato di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale e di prolungare la sopravvivenza. Il servizio e gli interventi di Lucia Del Mastro, dell'Università degli Studi di Genova, Ospedale Policlinico San Martino, e Michelino De Laurentiis, dell'Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione G. Pascale di Napoli.
Ogni anno in Italia sono circa 12.000 i nuovi casi di tumore al seno metastatico e si calcola che vivano nel nostro paese 40.000 donne con questo tipo di tumore. Il 70% di esse ha una forma tumorale con recettori ormonali positivi, che può quindi essere trattato con la terapia ormonale. Per queste donne da oggi è disponibile una nuova classe di farmaci che promette di migliorare la cura.
Questi sono tumori che possono essere trattati con la terapia antiormonale. E questa nuova classe di farmaci, gli inibitori delle cicline, di cui fa parte il ribociclib, sono dei farmaci che sono dimostrati in grado di potenziare in maniera importante quello che è l'effetto delle terapie antiormonali e quindi consentono di mantenere la malattia metastatica sotto controllo per un periodo di tempo molto più lungo rispetto a quello che riuscivamo a ottenere in precedenza con la sola terapia antiormonale.
Un nuovo farmaco, frutto della ricerca Novartis, che rappresenta una nuova arma nella lotta contro questa malattia. Ricordiamo che una donna su 8 in Italia nel corso della vita si ammala di tumore al seno, che tra le patologie oncologiche è ancora la prima causa di morte, rappresentando il 17% delle morti femminili dovute al cancro.
La maggior parte delle donne con un tumore mammario ormonosensibile che sviluppano metastasi. Quindi in prima battuta questo dovrebbe essere il trattamento principale per la maggior parte delle donne. Ovviamente ci sono sempre delle eccezioni. E questo soprattutto andrà a ridurre notevolmente l'utilizzo di chemioterapia in queste donne, perché la combinazione di ormonoterapia con un inibitore delle cicline è dimostrato, è più potente di qualunque chemioterapia in queste donne ed è molto meglio tollerata, non fa cadere i capelli e a parte diciamo un minimo di monitoraggio iniziale nei primi 2 mesi in cui si tratta di stabilire qual è la dose ottimale di farmaco, poi per il resto sono farmaci che consentono una vita normale o quasi normale alla maggior parte delle pazienti.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.